Buongiorno a tutte e a tutti, grazie al Centro Pino della Torre per l'invito, alla vostra scuola e grazie a tutti gli studenti e le studentesse che sono collegati, insomma, diceva prima Silvana Polizzi, 94 scuole, quindi siamo felici, ecco, di dialogare con migliaia a questo punto di studenti che ci seguono. Allora, io mi riallaccio a tante cose che sono state dette prima, a delle figure che sono state citate, rievocate, delle storie che sono state raccontate, e vorrei partire proprio dal 1992 e andare un po' indietro per tornare di nuovo al 92. Intanto volevo chiedere a voi quanti e quante, magari alzate la mano, conoscono la storia delle donne del digiuno e del Comitato dei Lenzuoli che ha citato poc'anzi Silvana Polizzi. Questo è interessante. Nessuno? No, no, ma lo dico perché siccome è abbastanza nota, forse ecco, è importante anche capire poi noi se diamo per scontato delle cose che invece forse non sono tanto scontate. E allora, avete mai sentito parlare anche di un'associazione delle donne contro la mafia che precede il movimento cosiddetto dei Lenzuoli? Benissimo, allora io partirei dal 1992 perché forse è un momento, una svolta che a voi è più presente, è l'anno delle stragi, e le due stragi purtroppo più note sono quelle in cui vengono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, la scorta, è la stessa cosa, e mi scuso diciamo se non faccio il nome di tutte le altre persone che muoiono nell'esplosione di Capaci. E pochissimo tempo dopo, il 19 luglio, è la volta di Paolo Borsellino e appunto dei poliziotti e della poliziotta Emanuela Loi. Anche questo diciamo è un caso che in qualche modo coinvolge in un altro modo una donna in maniera purtroppo nuova, diciamo, per il suo impegno anche in un ruolo professionale in questo caso, che la porta forse a essere una delle pochissime donne nelle scorte dei magistrati comunque in quegli anni. Quindi nel 92 questi due eventi, che forse sono quelli a voi più noti, diciamo, i percorsi di legalità costruiti nelle scuole, quello per cui oggi ci incontriamo, credo siano stati importanti anche per costruire non solo una coscienza antimafia, ma anche per farvi conoscere delle vicende che per voi sono molto lontane. Nessuno di voi era nato naturalmente nel 92. E però, diciamo, da queste narrazioni che certamente hanno messo al centro la figura dei magistrati e della crisi che si apre col 1992, forse è rimasto fuori tanto il periodo precedente, cioè gli anni 80, gli anni del maxi processo, per esempio, a cui faceva riferimento Monica Genovese poco fa, che ricorda come ragazza come voi inizia, sulla spinta della sua professoressa, in qualche modo a mobilitarsi, no? A testimoniare una partecipazione, un impegno civile, a stare in strada in una città dove non era facile come oggi stare in strada e dire no alla mafia o dire che si era contro, per tante ragioni, non ultima quella anche delle strette connessioni. Lei ha citato molto le scuole come luogo in cui chi è cresciuto in famiglie mafiose incontra la società, diciamo, non mafiosa, possiamo dire, e si costruiscono rapporti diversi. La scuola può essere un luogo in cui maturare una coscienza antimafia, ma può anche diventare un luogo in cui invece allacciare altre relazioni, o comunque lo è stato molto più nel passato che non oggi. Quindi due questioni mi sembrano emergere dalle cose che abbiamo detto finora: la centralità della scuola nei percorsi di educazione, di alla legalità, diciamo, ma anche di conoscenza del fenomeno mafioso, è la scuola come primo nucleo della società per persone più giovani, è la scuola come luogo in cui si può formare anche una coscienza politica. E allora l'azione antimafia, quello un po' che ci raccontava Monica Genovese, come momento di formazione di una propria coscienza politica, dell'idea di un ruolo civile. Ecco, le donne di cui si è parlato finora, e qui ritorno al 1992, sono donne che assumono in prima persona un impegno civile che non riguarda solo il proprio lutto personale o la tragedia che si consuma all'interno della famiglia con l'arresto, per esempio, lutto, mi riferisco alle figure che sono state citate, su cui magari torniamo, di Felicia Impastato, di Francesca Serio, madri che perdono i figli. La capacità di trasformare questo lutto in una spinta a impegnarsi per migliorare, non solo per ottenere giustizia per i propri familiari, ma denunciare significa assumere un rischio in prima persona. E come dicevo prima, se dal 92 forse questa cosa è entrata più, come dire, in un discorso pubblico, oggi siamo qui a parlare di mafia, la Sicilia, l'Italia e soprattutto la Palermo degli anni 80 e 70 era un posto molto diverso da come voi lo conoscete, e il maxi processo dell'86 segna una svolta importante in questo senso. Ci sono coloro che vanno lì a testimoniare, come dire, il sostegno ai giudici. Vi ricordo che il maxi processo dell'86 è stato istruito fra gli altri da Falcone e Borsellino. Sono queste le ragioni per cui queste e altre, questi due magistrati diventano il bersaglio, l'obiettivo della violenza mafiosa che, come dire, raggiunge un acme che in quegli anni e che mai più ha raggiunto. Quindi quel 92 è anche per questo un momento, un tornante cruciale. Negli anni 80 e negli anni del maxi processo non tutta la città, questo lo dobbiamo dire, lo dobbiamo ricordare, è schierata con i giudici, qualcuno lo fa in maniera più ambigua, c'è chi si lamenta, è famosa, sempre citata, no? Quella lettera al Giornale di Sicilia di una lettrice che si lamenta delle sirene che disturbano la città, quindi di questa presenza dei magistrati che in qualche modo turba gli equilibri della città. E allora io vado indietro agli anni 80, perché gli anni 80 sono anche anni in cui inizia, diciamo, si svolge fra la fine degli anni 70 ma soprattutto nei primi anni 80 la cosiddetta seconda guerra di mafia. Quindi quella violenza che voi magari più conoscete come violenza contro le figure dello Stato è una violenza che sì colpisce figure istituzionali, uomini politici, figure dello Stato, ma che è anche agita all'interno delle, diciamo, nei vari schieramenti mafiosi negli anni 80. Quindi Palermo è una città che vive un lutto, possiamo dire, continuativo nel corso di almeno un decennio. E allora questo porta, diciamo, ad agire molte donne già negli anni 80. Quindi a me sembra significativo, come dire, tornare indietro e costruire, storicizzare in qualche modo un percorso non solo che riguarda la storia della mafia, ma anche dell'attivismo antimafia, che certamente assume una forma più organizzata, soprattutto dopo le stragi del 92, e diventa una ribellione civile di tutta la popolazione. E torno in chiusura appunto alla questione del Comitato dei Lenzuoli, che è veramente il simbolo. Ora non possiamo proiettare immagini, però quando finiamo magari sui vostri telefoni cercate delle immagini del Comitato dei Lenzuoli, delle donne del digiuno, perché vedrete delle foto di questa città in cui moltissimi balconi si riempono di lenzuoli in cui le persone normali, comuni, scrivono di essere contro la mafia. Torno a dire che quello che noi oggi diamo forse un po' per scontato non lo è, non lo è soprattutto negli anni 80. E allora, a seguito di omicidi che colpiscono uomini dello Stato, tra gli altri ne ricordo solo alcuni, il magistrato Cesare Terranova che è uno dei primi magistrati uccisi dalla mafia, Gaetano Costa. Nel 1982 viene ucciso Pio La Torre, deputato del PC, a cui si deve un grande impegno per la legge, per l'articolo 416 bis, e Pio La Torre è, oggi siamo qui grazie al Centro La Torre, che continua, diciamo, questa attività di lavoro, no? Per l'educazione e per la legalità, a cui La Torre aveva dedicato tutta la sua vita, perché anche la partecipazione alle lotte contadine. E la moglie di La Torre è anche lei una militante comunista, Giuseppina Zacco, che dopo la morte di La Torre, per un breve periodo, diciamo, non partecipa all'attività politica, ma riprende poco dopo, fino a diventare una deputata poi dell'ARSA all'inizio degli anni 90. Le donne che però si mettono, diciamo, sulla scena pubblica a seguito dell'assassinio dei loro mariti sono soprattutto Rita Bartoli Costa, che è la moglie del procuratore Gaetano Costa, e Giovanna Giaconia Terranova, che è la moglie di Cesare Terranova. Siamo all'inizio degli anni Ottanta. Allora, qual è un elemento molto importante? Intanto che queste donne non hanno mediamente fatto attività politica, sono delle donne abituate, diciamo, a vivere in una dimensione privata, familiare, ma proprio la violenza del lutto che le colpisce, ma anche la consapevolezza che la questione mafiosa non è solo una questione privata, quindi l'intreccio fra privato e pubblico forse è anche una chiave di lettura per ragionare molto sulla mafia e anche sul modo in cui le donne maturano una coscienza politica. Gli anni Ottanta sono anni che aprono sì un nuovo decennio, i primi anni Ottanta, ma vengono da un decennio di femminismo, di movimenti femministi che in qualche modo hanno influenzato anche le donne che non sono state militanti femministe. E allora il coraggio di una scelta pubblica, che è quella di cominciare a impegnarsi contro la mafia. Queste donne si riuniscono, firmano una petizione appoggiate insieme a vedove, orfane, per esempio di altri militanti comunisti o comunque amministratori uccisi dalla criminalità organizzata in Calabria. Quindi già all'inizio degli anni Ottanta nasce un movimento antimafia in cui le donne hanno un ruolo importante nel rinsaldare, come dire, anche dimensioni regionali e locali diverse, e all'inizio degli anni Ottanta scrivono una petizione che portano al presidente Pertini. Questa petizione raggiunge oltre 30.000 sottoscrizioni e la consegnano direttamente a Pertini, chiedendo Pertini, il presidente della Resistenza, perché era stato un partigiano, chiedendo un impegno dello Stato, una nuova resistenza, che è poi un termine che diventa centrale negli anni 90, quindi l'idea di dell'impegno civile e politico per eccellenza per liberare lo Stato dalla oppressione vissuta quasi come totalitaria della violenza mafiosa. Quindi un impegno delle istituzioni, guardano alle istituzioni e ritengono che quelle devono assumersi in prima persona, uscendo dall'idea che la mafia è un fatto che riguarda solo Palermo o la Sicilia. Il passaggio successivo è la costituzione di un comitato di donne contro la mafia, a cui si uniscono e hanno un ruolo molto importante molte militanti comuniste, del sindacato, della CGIL, ricordo per esempio Elvira Rosa, donne che quindi hanno una abitudine alla militanza politica. Uno dei passaggi fondamentali di questa associazione, di questa che alla metà degli anni Ottanta diventa associazione, è l'idea di costituirsi parte civile al maxi processo. Cosa vuol dire costituirsi parte civile? Poi Monica Genovese, spero che, come dire, dirà meglio di me, mi correggerà. Comunque assumere un ruolo all'interno del processo come parti offese, anche se non direttamente, come dire, legate a quelle vicende che vengono discusse nel processo. Cosa significa questo? Che tutti e tutte i cittadini e le cittadine, simbolicamente rappresentate da un'associazione di donne, sono parti lese dalla violenza mafiosa. Questa pratica del costituirsi parte civile in realtà era maturata anche in seno ai gruppi femministi, perché le prime a costituirsi parte civile sono le femministe nei processi per la violenza contro le donne negli anni 70. Quindi delle pratiche, un sapere che entra nell'azione delle donne, come dire, una condivisione di pratiche e di saperi che secondo me andrebbe valorizzata nel racconto del movimento antimafia e di una specificità femminile. Quindi costituirsi parte civile, essere politicamente presenti con la propria presenza in quanto donne, perché si lotta contro la mafia come forza patriarcale, è uno degli elementi della violenza che si diceva prima, da cui bisogna liberarsi ed emanciparsi. Questo è un percorso importante. Dico subito però che le regole del processo negli anni Ottanta fanno sì che questa mobilitazione non venga accolta nella misura in cui queste donne vogliono essere parte civile. A conclusione dico altre due cose. Questa dimensione dell'associazionismo femminile finisce per coinvolgere anche donne più strettamente legate alla mafia, cioè donne che vengono da un contesto sociale meno elitario, meno colto, ma che proprio nella forza di un'associazione che comincia anche a sostenere economicamente le spese legali delle donne che o vogliono testimoniare o come dire, sono coinvolte in qualche modo nel processo contro la mafia, e quindi anche questa si rifà, no, alla tradizione anche delle lotte contadine, del soccorso rosso, cioè l'idea di una comunità che in qualche modo contribuisce anche concretamente alla libertà di poter agire contro qualche cosa, contro la violenza in questo caso. È una delle figure, secondo me, molto importanti, che a lungo anche è andata nelle scuole, ha incontrato gli studenti, è Michela Buscemi, che è sorella di alcuni giovani delinquenti, diciamo, ma di basso cabotaggio, non sono dei veri e propri mafiosi, ma vengono uccisi dalla mafia. E Michela Buscemi decide di ribellarsi, di denunciarli, e inizia un percorso di militanza antimafia, come dire, che ha un momento molto importante nella partecipazione ai funerali di Rita Atria, che era stata prima citata, che si uccide, una ragazza di 17 anni se non sbaglio, quando si uccide poco dopo la morte, l'assassinio di Paolo Borsellino, perché a Borsellino si era rivolta per testimoniare, lei legata a una famiglia mafiosa di Partanna. E vi leggo una breve citazione da un intervento di Michela Buscemi, che racconta di come il Comitato delle Donne partecipa a questi funerali, porta la bara di Rita Atria, quindi a testimoniare ancora una solidarietà femminile, e scrive, racconta: quel giorno ho giurato a Rita che non l'avrei dimenticata, che starebbe stata sempre con me nella mia lotta. Rita non è sola, anch'io non sono più sola. Ho trovato amici in tutta l'Italia e pure all'estero. Nel mio lottare, sia sola sia insieme ad alcune compagne dell'Associazione Donne Siciliane contro la Mafia, per dibattiti nelle scuole, nelle piazze, nei palazzi, a portare la mia testimonianza, do il mio piccolo contributo alla lotta contro la mafia. A me sembra, come dire, una riflessione importante, perché parliamo di una donna che si è, come dire, spostata sull'idea di un proprio ruolo pubblico a partire da una vicenda personale, ma grazie a una solidarietà femminile. Quindi magari noi siamo qui a parlare di mafia senza essere mai stati coinvolti direttamente, siamo fortunati in questo, però a lungo anche i rapporti con le scuole, soprattutto negli anni più caldi, hanno riguardato anche le testimonianze di persone che c'erano. Ora, per chiudere, vi chiedevo prima che cos'è il Comitato dei Lenzuoli. Il Comitato dei Lenzuoli è, come dire, un comitato che nasce spontaneamente, possiamo dire, pochissimi giorni dopo il funerale di Giovanni Falcone, quindi il 26 maggio all'incirca, proprio dallo sconforto, dalla stupore, dalla tragedia che attraversa tutta la città. Io vi invito ad andare a cercare magari su Rai Play, no? Dei telegiornali, delle testimonianze di quei funerali. quelli di Borsellino si tennero qui alla cattedrale, perché sono dei momenti incredibilmente drammatici e che proprio per l'essere un lutto collettivo portano alcune persone, alcune donne, a cominciare a ragionare su che cosa si può fare per raccontare pubblicamente quello sdegno, quella voglia di ribellarsi e a, come dire, mettere insieme questo gruppo di donne e di uomini. Però mi interessa mettere l'accento sul fatto che il motore di questa azione siano delle donne. È Marta Cimino, figlia di Giuliana Saladino, un'altra figura importante che vi invito, come dire, a riscoprire, che con il passaparola, come racconta, coinvolge decine e decine di persone in un movimento che rimane, passa alla storia proprio per avere, come dire, visto una partecipazione spontanea nel denunciare il proprio essere contro la mafia attraverso il lenzuolo. Scusate se ho preso troppo tempo.
Grazie. Grazie per averci anche ricordato da dove veniamo e che cosa... E che cosa avremmo voluto, forse, perché un'altra domanda, ma adesso non c'è tempo, sarebbe capire se tutta questa spinta propulsiva
dove è finita,
se è finita o se è stata acquisita, diciamo, come normalità della nostra esistenza quotidiana.